Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Finiranno senza dubbio nei guai una volta individuati gli studenti colpevoli di aver spruzzato lo spray al peperoncino in classe. È successo ancora una volta in una scuola bresciana all'Istituto Superiore Fortuny di via Apollonio. Una ventina tutti della stessa classe, stando ai primi accertamenti, i ragazzi che hanno accusato malesseri come prurito alla gola e fastidio agli occhi, tipici di chi ha inalato spray al peperoncino. Al Fortuny sono intervenute 4 ambulanze, un'automedica, i vigili del fuoco. I ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono stati portati in pronto soccorso per accertamenti e sull'accaduto indagano gli agenti della polizia.
Allora, questo episodio preso nell'Istituto Superiore di Brescia racconta dell'uso improprio dello spray al peperoncino. Accade abbastanza spesso e la cronaca lo riporta, per atti di teppismo, malinteso senso goliardico, i ragazzi lo usano in classe, lo usano durante i raduni, le feste, in discoteca e crea parecchi danni, perlomeno si può evitare sicuramente un compito in classe, un'interrogazione, spruzzandolo in classe tutti devono uscire, arrivano le ambulanze, arrivano i vigili, arriva la polizia e insomma si salta la scuola. Questo è un uso improprio. Poi c'è un altro tipo di uso che si può fare di questo spray al peperoncino. Lo vedo descritto in un video preso da telecamere di sorveglianza della metro di Milano, un video dei carabinieri. Si vede nella storia e nella sequenza di alcune telecamere di sorveglianza una ragazza che scende le scale in un momento in cui la metro è deserta, non c'è nessuno per andare a prendere appunto il suo treno. La segue un ragazzo, un signore, e l'aggredisce, un po' l'aggredisce, le salta proprio addosso in una scala deserta, non c'era nessuno. Lei tira fuori lo spray al peperoncino, glielo spruzza addosso e riesce a scappare. Lui si contorce per un po', poi la polizia lo identifica, è un pregiudicato e viene arrestato. Quindi si è risolta quella ragazza un problema importante. Ora, questa mattina io mi pongo una domanda e la pongo subito al nostro pubblico e vorrei che mi rispondeste. Sapete che può essere usato questo presidio per difesa, poi entreremo nello specifico di come può essere usato, quale può essere usato, che tipo può essere usato. Comunque sapete che voi potete andare in un'armeria o un negozio, che anche una farmacia, che vende questi spray e tenervelo in tasca o nella borsetta. L'avete fatto? Vi è mai capitato di usarlo? Perlomeno girate con lo spray al peperoncino, siete pronti a usarlo? Sapete come usarlo? Sapete quali sono i limiti per usarlo? Perché non si incorra nel rigore della legge, perché a tutti gli effetti, se usato in una maniera sbagliata, ha usato il tipo sbagliato di spray al peperoncino, a tutti gli effetti è un'arma impropria e quindi poi se ne risponde penalmente. 800 24 0024, il tema oggi è l'autodifesa attraverso oggetti consentiti e per autodifendersi. Intanto chiamo il nostro ospite a raccolta, Manuel Spadaccini, buongiorno.
Buongiorno a lei Nicoletti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
L'avete già ascoltato qualche settimana fa, è un istruttore di tecniche di difesa personale per le forze dell'ordine, quindi la persona giusta che non istiga e non ispira la violenza, ma semplicemente entro il perimetro di ciò che è consentito vi dice come difendervi meglio. Ricordo che Manuel Spadaccini, dopo aver fatto parte appunto dell'Arma dei Carabinieri, ha fondato la Krav Maga Academy, è per divulgare in Italia la difesa personale professionale, cioè per le persone che per mestiere devono occuparsi di sicurezza. Ha un canale YouTube, Manuel Spadaccini KMA, con 500.000 di iscritti, dove illustra appunto come si può usare le tecniche di difesa. Questa mattina, Spadaccini, vorrei parlare proprio dello spray al peperoncino. Sembra banale, sembra una cosa che tutti possono usare, ma vedo che se bilancio le cronache è più l'uso improprio che ne viene fatto, cioè persone che lo usano per creare disordine, per offendere, piuttosto che le persone che lo usano come è lecito e è diritto e è possibile per difesa. È d'accordo che bisogna capire bene, conoscere bene questo tipo di presidio? Come lo chiamiamo? Cos'è un'arma di difesa, un presidio di difesa? Qual è il termine esatto per lo spray al peperoncino?
È uno strumento per difesa personale, non è un'arma, perché altrimenti sarebbe soggetta a delle regolamentazioni ben precise che trattano le armi, quindi avrebbe diversi limiti. È uno strumento per difesa personale che il nostro Stato italiano riconosce per la difesa del comune cittadino a partire dai 16 anni. Però volevo fare un appunto su quello che ha detto. Non è che ci sono più episodi in cui è stato utilizzato in maniera, diciamo,
sì,
criminale.
Sì, sono quelli che escono dalle cronache, certo, sono quelli,
esatto,
che escono, logicamente.
Perché quello che fa scalpore, ma quotidianamente vengono utilizzati gli spray, perché io ricevo dei feedback dai miei follower e spessissimo mi dicono: lo spray mi ha salvato, mi ha salvata, solo che non fa notizia, ma è molto molto utile.
Ricordo la strage di Corinaldo, mi hanno dato pene gravissime, quelli che durante un concerto hanno spruzzato spray peperoncino creando panico, la gente poi ci sono state le vittime. Quindi è logico, l'uso improprio è quello che salta all'occhio, però come ci dice appunto il nostro ospite, lo usano molte persone. Partiamo dalla definizione: esiste un solo tipo di spray peperoncino, che è quello, diciamo, consentito, o ci sono anche quelli che, se si usano, si entra nei rigori della legge, perché sono considerati poi armi?
Diciamo che lo spray peperoncino è regolamentato dal decreto ministeriale 103 del 2011, dove in sostanza ci sono delle caratteristiche che lo spray deve avere per poter essere di libera vendita. Tutto ciò che non risponde a queste caratteristiche fa passare l'oggetto per un'arma e quindi non è neanche possibile acquistarlo sostanzialmente. Quelli che sono in commercio si suppone che ovviamente siano abilitati, quindi abbiano questi requisiti, e di conseguenza sono piuttosto simili.
Lo dico, sa perché lo dico, perché sì, c'è sempre quello che poi ti strizza l'occhio nel negozietto che magari vende un po' di tutto, chincaglierie varie, tute mimetiche per camuffarsi i ragazzi, dice: questo è quello forte, quello potente, attenzione, questo quello. C'è un limite, diciamo, di principio attivo del peperoncino che si può usare, oltre quello è illegale.
Assolutamente sì, proprio una di queste caratteristiche del decreto ministeriale è la concentrazione del principio attivo, che ovviamente non deve essere oltre una certa soglia, e di conseguenza quando viene venduto come più potente bisogna stare attenti che non ci siano appunto delle percentuali eccessive di principio irritante. Però se già è in commercio e sull'etichetta viene riportato che rispetta il decreto ministeriale 103 del 2011, allora si può stare tranquilli. Consiglio sempre di controllare l'etichetta, di modo che non si abbia tra le mani poi invece un'arma che poi ci mette nei guai, anche se non la utilizziamo, solo averlo in tasca. Ma io, per la mia esperienza, non sono mai incappato in situazioni di questo tipo.
Quindi verificare sia quello, diciamo, testato, regolare nei termini di legge. Ne ho visto dei modelli che addirittura hanno una specie di pistoletta, forma di pistola proprio, che spruzza anche più lontano dei 3 metri, perché diciamo, ecco, questo è più potente. Lo dico perché li ho visti, non è che me lo invento. È forma ecco, di pistoletta, sì. Quindi c'è anche un deterrente, diciamo, visivo, però spruzza peperoncino, mi hanno detto questo va lontanissimo, in questo caso non si potrebbe usare.
Esatto, questo è un altro nodo dolente, che mentre le concentrazioni sono più o meno rispettate da tutti i produttori, alcuni, soprattutto anni fa, hanno puntato sulla potenza nel termine di gittata, cioè quanto lontano riesco a spruzzare. Il decreto parla chiaro: non si può avere una gittata superiore ai 3 metri. Tutto ciò che spara, tra virgolette, più di 3 metri è un'arma, è illegale portarlo, si può essere denunciati anche dall'aggressore, e quindi non dobbiamo cadere nell'errore di dire: prendo quello che spruzza lontano, perché in realtà mi faccio un autogol. Il massimo deve essere 3 metri. Tra l'altro, quelli a forma di pistola ci portano a avere degli obblighi ancora più stretti, nel senso che io non posso, per esempio, farlo uscire un po' dalla tasca, perché sarei accusabile di procurato allarme. Cioè, tutto ciò che sembra una pistola può creare allarme alle persone presenti, e quindi lo devo sempre tenere nascosto. E capisce bene che un oggetto grande quanto una pistola, forma di pistola, dove lo metto d'estate, per esempio, che me ne faccio? Diventa un po', ecco, un po' difficile da gestire. Io personalmente preferisco avere uno spray di una forma normale che però funzioni bene a norma di legge.
Quindi allora stabiliamo il primo perimetro: lo spray peperoncino, quello è e quello si può usare, quello è consentito dalla legge, e noi cercare un'arma, un dispositivo potenziato, perché allora tanto vale portarsi un'arma vera, perché, oppure portarsi un bastone, perché si rischia lo stesso. Quindi accontentiamoci, cioè impariamo a usare al meglio quello che ci consente la legge. Quindi acquistare la confezione di spray al peperoncino o in farmacia, ho visto che li vendono nei negozi che hanno una parvenza di essere un negozio autorizzato, anche un'armeria, perché ha tutto l'interesse di vendere qualcosa nei termini di legge. Io eviterei di andarli a comprare nei negozi che vendono un po' di tutto, in posti strani, diciamo il luogo preposto è quello in cui c'è affidabilità che sia l'oggetto giusto. Quindi noi abbiamo già uno spray al peperoncino che ha un raggio di azione entro 3 metri. Cosa si può fare entro questi 3 metri?
Beh, i 3 metri sono oro, nel senso non mi serve neanche di più, cioè in realtà nei 3 metri è il raggio di azione in cui io tendo a difendermi e sono preziosissimi, perché avere 1, 2, 3 metri per potersi difendere significa evitare il contatto fisico e questa è l'arma più importante che dobbiamo cercare, cioè io mi difendo stando lontano dal mio aggressore, quindi non avrò problemi dal punto di vista di colluttazioni, ferite eccetera. Questo è un vantaggio enorme. Un altro vantaggio enorme dello spray è che lavora lui per me. Io non devo avere alcuna abilità nel combattimento, nella difesa, eccetera, ci pensa lui. Io lo spruzzo, posso essere 100 kg, posso essere una persona minuta da 40 kg, lo spray lavora per me in ugual modo. E quindi ferma chiunque indipendentemente dalle mie abilità. Questo è un'altra.
Lo riassumo perché è importante per chi ci ascolta. Intanto chi l'ha usato, chi vuole usarlo, chi sa usarlo, a chi è capitato di usarlo, ci chiami all'800240024, quindi ci confrontiamo con quello che ci dice il nostro esperto Manuel Spadaccini. Quindi noi abbiamo un raggio di 3 metri, quindi mi sembra di dedurre che bisogna agire entro quel, non aspettare che ci arrivi proprio addosso. Per fare questo, come deve essere, diciamo, dove deve essere collocato lo spray? Perché se io perdo tempo a cercarlo nella borsetta, andarlo a cercare dentro lo zainetto, tirarlo fuori, aprirlo e tutto, è inutile averlo. Quindi immagino che nei luoghi che uno reputa rischio, quindi va da metropolitana da solo di notte, torna a casa da solo di notte, sta in una zona che pensa che potrebbe essere a rischio, dove collocare il flaconcino e lo spray al peperoncino? Tenerlo in mano, tenerlo in tasca, essere comunque pronti, oppure avere una posizione, una situazione in cui poi è facile usarlo, perché una persona che ci si avvicina da 3 metri a 0 metri è un istante.
Assolutamente sì, io devo poterlo raggiungere anche a occhi chiusi, nel senso che deve essere istintivo, non lo devo cercare perché non ne avrò il tempo, quindi io consiglio di tenerlo sempre nello stesso punto, in modo che non devo ricordarmi dove l'ho messo questa volta, e in una tasca dove sia prontamente disponibile. Averlo in uno zaino sul fondo non mi aiuterà tantissimo. Se ce l'ho in una tasca, soprattutto adesso nel periodo invernale, nelle giacche, nei pantaloni, è un attimo trovare la collocazione giusta, io potrò raggiungere, ad esempio mi sento seguito o seguita, ecco, allora non aspetto che sia tardi, inizio a tenerlo in mano, ma in una maniera molto veloce, e poi appunto nel caso lo spruzzerò, però intanto ce l'ho lì con me, deve essere prontamente raggiungibile.
Quindi prontamente raggiungibile, e l'ha detto fra le righe Manuel Spadaccini, avere sempre un'attenzione vigile a chi sia intorno, evitare magari di tenere le cuffiette alle orecchie o di essere distratti col telefono. Quando si attraversano posti che comunque uno potrebbe presupporre che sono possibili delle aggressioni, ma perché se oggi l'aggressione può avvenire anche in una qualsiasi via cittadina, mi sembra che sia caduta ogni preclusione a cercare per forza lo spazio isolato. Quindi guardatevi intorno, vedete qualcuno che vi segue, vedete qualcuno che da lontano ha atteggiamenti minacciosi, anche quelli che chiedono l'accendino, gran parte delle aggressioni che si fanno, soprattutto quelle collettive nella zona di Milano, ti arrivano intorno, in 3-4 dice c'è l'accendino, tu prendi l'accendino e ecco, sei già al centro di un'aggressione. Noi ci fermiamo ancora un istante per le informazioni della borsa, intanto chiamate al nostro numero. Se avete domande da fare o avete in mente di usare questo tipo di oggetto, beh, oggi è la giornata che vi spieghiamo esattamente come farlo. A tra poco.
Melog.
Sono d'accordo se può servire a tutelarci in qualche modo, insomma.
Penso assolutamente di comprarlo.
Piccolo, maneggevole e facile da nascondere in borsa, ma soprattutto efficace nel momento del pericolo. Da quando ne è stata legalizzata la vendita, dal 2011, in Italia è boom di spray al peperoncino. L'uso è consentito solo per legittima difesa. Inizialmente venduto solo dalle armerie, ora lo si può trovare anche nelle farmacie, nei ferramenti e sul web, dove però girano anche quelli proibiti.
Che tipo di acquirenti vengono qui a comprare lo spray al peperoncino?
Specialmente donne che lavorano, usano i mezzi, i trenini, donne che tornano la sera in macchina.
È un prodotto che vendo molto, soprattutto in inverno, quando fa buio prima.
Allora, 800240024, il numero per partecipare, la gente sta cominciando a chiamare. Oggi parliamo dello spray al peperoncino, non perché siamo istigatori alla violenza o vogliamo far uscire il lato peggiore delle persone, no, perché se esiste un metodo di difesa lecito, consentito, ammesso dalla legge, perché non usarlo? Se questo evita un'aggressione, uno stupro, un borseggio, se usato bene nella maniera giusta, perché non usarlo? È ora di cominciare a pensare che anche noi in parte dobbiamo collaborare e essere responsabili della nostra sicurezza per quello che possiamo, e non ci viene chiesto di essere supereroi, maestri di combattimento, assolutamente nulla di questo, però nel nostro piccolo, se in maniera sicura, corretta, esattamente nell'alveo della legge, possiamo in qualche maniera aiutarci a reagire a un'aggressione riducendo al minimo i nostri rischi, perché non farlo? Siamo con Manuel Spadaccini, che è un istruttore di tecniche di difesa personale, istruisce le forze dell'ordine, un ex carabiniere, è una persona di grande esperienza, grande misuratezza, quindi non è che abbiamo un maestro di scuola di botte, ma una persona che cerca con buon senso di aiutarvi a usare quello che si può usare. Mandiamo subito 3 telefonate, poi riprendiamo con Spadaccini. Eravamo arrivati alla norma che lo spray, se si compra nel posto giusto, si controlla che sia norma di legge, quindi non spruzzi oltre 3 metri, non abbia la concentrazione, il principio attivo superiore a quello che consente la legge, si tiene sempre nello stesso posto, a portata di mano, sono inutile averlo, e poi entriamo nel merito di come reagire e quando reagire. Intanto sentiamo qualche ascoltatore. Stefano da Pavia, buongiorno.
Buongiorno a voi gli ascoltatori. Allora, io racconto una storia che mi è capitata ormai sono un paio d'anni, a Milano, per diciamo così una specie di diverbio stradale, nel senso avevo mandato a quel paese una persona che stava guidando come uno scellerato, io ero in scooter con la mia ex compagna, la persona se l'è presa male, ha cercato di speronarci col furgone finché alla fine poi è riuscito a buttarci per terra, premessa che il furgone era letteralmente sopra lo scooter, quindi con tutti quelli che erano poi rischi annessi e connessi alla mia incolumità e quella della ragazza che stava con me. Io ovviamente spaventato avevo lo spray peperoncino, l'ho tirato fuori dalla borsa, l'ho utilizzato, il personaggio è riuscito a scendere dal furgone, prendere un carrello, picchiarmi col carrello e tutto quello che poi ne è conseguito. È arrivata la polizia, io mi sono preso una denuncia per aggressione aggravata perché ho usato lo spray del peperoncino in una situazione di fondamentalmente quello che è stato considerato un semplice diverbio stradale, quindi secondo quello che la polizia ha valutato non c'era stata effettivamente un'aggressione fino a quel momento, nonostante appunto la persona mi abbia letteralmente...
Cioè la polizia ha accertato che il signore vi ha speronato. Lei non doveva reagire allo speronamento col spray al peperoncino, perché lui ha preso il carrello e l'ha picchiata col carrello perché ha tirato lo spray al peperoncino. Vediamo se Spadaccini ci dice esattamente. Io sinceramente non ho nessuna esperienza, non avrei usato lo spray al peperoncino, una volta per terra ero dalla parte comunque della ragione, avrei aspettato le forze dell'ordine, avrei preso la targa. Spadaccini.
Allora, lo spray al peperoncino si utilizza nell'ambito della legittima difesa, no? Dell'articolo 52 del codice penale, quindi quando la mia incolumità in quel momento è in pericolo. Di fronte a un incidente stradale, seppur fatto con dolo, però diciamo che ormai era magari terminata l'azione, io probabilmente gli operatori delle forze dell'ordine hanno valutato che non era più in pericolo la persona che è stata buttata a terra, seppur avendo ragione, ma mai l'aggressione, non l'aggressione, ma diciamo l'incidente era terminato, e se appunto è stato utilizzato lo spray, occorre dimostrare che l'aggressione era ancora in atto e poteva proseguire.
Io non, cioè, sarebbe stato giusto se il signore lo speronava, lo buttava per terra, poi scendeva, prendeva il carrello, lo picchiava col carrello, allora c'ha ragione. Ma se il signore
stava al volante
del suo furgoncino, anche se criminale quello che ha fatto, uno doveva prendere il numero di targa e denunciarlo, avrebbe avuto ragione. E Cristian da Milano. Prego, continui, spadaccini.
No, dicevo, sarebbe come stato, tu mi butti giù col furgone, io cado con la moto, mi alzo e ti prendo a schiaffi. E non posso farlo.
Sì, certo.
Non posso farlo. È non la stessa si può cosa, reagire. Usare le mani, usare lo spray è uguale.
Vabbè. L'ha usato in un momento sbagliato, una volta speronato e buttato per terra, lei era dalla parte della ragione, era vittima. Da vittima passa a persona che riprende l'azione, perché se tira lo spray al peroncino uno che stava dentro il furgone, questo logicamente, che era un energumeno, è sceso, ha preso il carrello, non si è limitato alle mani e l'ha picchiata a carrellate. Ha trovato sia la persona sbagliata, ma anche l'azione non era quella giusta. Cristian da Milano.
Sì. Buongiorno Nicoletti, il suo ospite, grazie dell'opportunità. Io sono un luogotenente in congedo dei carabinieri e volevo fare un passo indietro ricollegandomi a quanto detto poco fa riguardo al fatto che quei 3 metri consentono di non avere un contatto diretto con la persona. Riscontro che ci sia molto interesse da parte delle persone a rivolgersi giustamente a persone che possano aiutarle per difendersi, difesa personale eccetera eccetera, ma ci sia poca attenzione alla fase precedente, cioè al controllo, a quello che viene chiamato contropedinamento, cioè a sviluppare tutta quella serie di tecniche e di sesto senso che possa consentire di evitare ancor prima di entrare a contatto con la minaccia. In questo vedo che c'è proprio poca consapevolezza, a partire dalle cuffiette delle orecchie, ma non solo, le persone forse non ci sono neanche centri che aiutano le persone a sviluppare questo genere di consapevolezza.
Quello che dice è sacrosanto, non so se l'ha sentito, l'ho detto in chiusura di prima parte, dico, i 3 metri è la misura massima in cui funziona lo spray, ma dovete darvi un occhio intorno, perché una persona che sta già a 3 metri con intento di aggredirvi è un istante che vi sta già addosso, dovete osservare quello che avete intorno e stare attenti.
Certo. Osservare detto a livello di buon senso, sì, quello che ecco volevo così evidenziare il fatto che ci sono parecchi enti che si occupano, giustamente, lo ribadisco, ci mancherebbe, di difesa personale, però vedo forse poca attenzione e sensibilità a tutta la fase precedente, cioè dei corsi. Ma
esistono delle tecniche, cioè voi, lei è un ex maresciallo dei carabinieri, mi sembra, no?
Mi sono occupato proprio di pedinamenti per più di 20 anni, perché ero in un reparto che faceva praticamente solo quello. E quando tu fai pedinamento, poi ti accorgi, ad esempio, c'erano dei criminali di spessore che utilizzavano delle tecniche di contropedinamento. Una delle più basilari è quella di fare la rotonda 2 volte per vedere nello specchietto se c'hai la fila di macchine che ti segue, no? Quello è un esempio. Allora ci sono tutta una serie di tecniche, anche soffermarsi, far finta di guardare la vetrina di un negozio, invece si sta guardando se c'è qualcuno alle spalle, cioè non è che bisogna diventare adesso nella psicosi, però
anche perché lei lo faceva di mestiere e il delinquente lo fa di mestiere fare il delinquente, ma lei pensa ogni volta che uno esce per strada mettere a punto tutte le tecniche di contropedinamento è una vita faticosa. Però sentiamo Spadaccini, le aggiunge qualcosa a quella che è la sua esperienza, quello che dice il nostro ascoltatore?
Sì, allora, la prevenzione è la base della legittima difesa, cioè noi stavamo parlando dello spray perché l'argomento della giornata è quello, cioè, ma sappiamo bene che lo spray è l'estrema ratio, vuol dire dove tutta la mia attività di prevenzione è fallita o non è stata sufficiente. Nei nostri centri, noi abbiamo 91 centri in Italia come KMA, Krav Maga Academy, formiamo le persone, mi rilancio alla sua domanda di prima, assolutamente nella prevenzione prima ancora che nel contatto fisico, perché noi cerchiamo di evitarlo il più possibile il contatto. E la prevenzione nasce da tanti dettagli, scendo dal treno, magari sono da solo o da sola, allungo il passo, mi aggancio magari al gruppetto di persone davanti a me perché evito di andare al parcheggio in solitaria, per esempio. Oppure appunto mi sento magari pedinato eccetera, entro in un locale pubblico, aspetto che magari la persona che temo mi stia seguendo passi oltre e verifico se mi sta effettivamente seguendo oppure no. Cioè, insegniamo tantissimo di questo tipo di approccio, sempre dato dal buon senso e dall'osservazione, perché la difesa personale passa dall'osservare le situazioni critiche che ci possono presentare ed evitarle. Questo è quanto. Quindi noi nei nostri 91 centri lo facciamo ormai da 12 anni.
Questo per dire che non basta comprare lo spray al peperoncino, per questo facciamo questa sorta di tutorial. Bisogna avere almeno un minimo di attenzione del contesto in cui si usa e della maniera di usarlo. Sentiamo Bruno la Venezia, veloce.
Salve Gianluca, io chiamavo per sapere se questo spray al peperoncino è efficace contro anche gli animali, diciamo gli episodi per esempio sono verificati di aggressione agli orsi in montagna, ma anche
no, l'orso è un'altra roba, l'antiorso
no, a parte
è
no, volevo
presidio.
Capire sì, no,
sì,
certo,
sì. No, ma esiste, capire... esiste, ma il problema quando abbiamo parlato di aggressione degli orsi che questo dispositivo contro gli orsi in Italia mi sembra che non sia ancora consentito. Esiste un attrezzo per sparare agli orsi, lo spray, però non può usarlo contro gli esseri umani. Però sentiamo Spadaccini.
Allora, lo spray peperoncino nasce negli anni '80 in Germania, proprio, questo lo sanno in pochi, ma nasce per questo motivo, per aiutare i portalettere che venivano aggrediti dai cani mordaci nelle campagne tedesche. Quindi assolutamente sì, funziona contro i cani, contro tantissime persone che vanno a correre, fanno jogging nelle campagne, vanno in bicicletta, hanno con sé lo spray peperoncino perché ferma l'animale, non gli reca danno, perché così come all'essere umano dopo 30 minuti passa tutto, non c'è alcun tipo di lesione, e il cane, che è ancora più sensibile nell'olfatto e nella vista di un essere umano, si allontana immediatamente. Quindi è la cosa migliore da fare se si è aggrediti da un animale, assolutamente sì.
Anche perché Spadaccini, è un termine ormai un po' antico, ma la scacciacani era la pistola, faceva solo rumore, era una pistola salve. Io quando ero bambino si chiamava la scacciacani, ti regalo una scacciacani, era la pistolina con le capsule super boom, ma mio nonno la chiamava ancora la scacciacani. Evidentemente quando andavano in bicicletta e venivano inseguiti dai cani, i nostri nonni facevano il botto con questa pistola e allontanavano i cani, o almeno pensavano di allontanarli. Allora noi ci fermiamo, mandiamo il traffico, nell'ultima indispensabile parte di questa trasmissione poi Spadaccini ci dirà esattamente quali sono le maniere di usare questo spray, perché se uno non sta attento se lo becca anche lui negli occhi, quindi va usato bene. Ci fermiamo un istante.
Melog.
Allora, intanto grazie a Anna Riva e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Noto con piacere, o piacere con attenzione, che molte colleghe mi hanno scritto dicendo anche io ho lo spray al peperoncino, ma è molto utile questa trasmissione perché l'ho comprato, non lo tengo in borsetta, ma non sapevo tutte le cose che state dicendo. Quindi non lo facciamo per istigare le persone a fare del male agli altri, lo facciamo perché diamo un presidio nei termini di legge a persone fragili, probabilmente più indifese, come appunto le gentilissime colleghe, e sanno che comunque hanno una chance di potersi difendere. Allora sento Daniele da Milano, velocemente. Daniele.
Sì, buongiorno Nicoletti. Chiamavo per, come testimonianza, diciamo, anch'io possiedo uno spray peperoncino, nonostante comunque sia un uomo, e premetto che pratico arti marziali a livello avanzato, e quindi per me è anche una tutela qualora dovesse avere un problema, piuttosto che reagire con altra violenza, utilizzare a distanza uno spray peperoncino. Comunque
se no userebbe in maniera indiscriminata le cinque dita che fanno scoppiare il cuore con i cinque passi di Kill Bill, mi raccomando.
Esatto. E comunque quello che ho io è uno spray peperoncino legale, perché ne sono di diversi tipi, e per cui anche sta anche nell'ignoranza delle persone, ma dico ignoranza a livello di ignorare che esistono certi formati, certi componenti all'interno degli spray che fanno sì che questi siano legali, che possano essere utilizzati senza incorrere comunque a dei problemi con la giustizia.
Questo abbiamo detto, grazie alla telefonata. Allora, Spaccini, andiamo al punto importante, che le domande che mi arrivano sono tante. io ce l'ho in tasca, ho quello legale.
Un attimo quello che ha detto questo, sì, questo ragazzo, se sì, è possibile, perché sì, prego, vorrei prego, sfatare il mito che lo spray peperoncino è solo per le donne. Non è vero, perché il legislatore ha parlato anche
guardi,
molto...
le giuro, Spadaccini, me lo vado a comprare appena finita questa trasmissione alla farmacia qui sotto.
Ma perché? Ma non è una scelta
no,
in base...
io mi portavo un manico d'ascia di solito, ma mi porto lo spray peperoncino adesso.
Ma perché non deve essere una scelta in base al sesso, ma in base all'intelligenza. Perché certo, io finché... Perché il legislatore ha parlato chiaro, se una persona si difende da un'aggressione usando le mani, bisognerà vedere chi ha ceduto, lesioni, chi è colpa di chi, e di solito si prende responsabilità entrambi purtroppo. Nell'uso dello spray peperoncino, fate attenzione, il legislatore ha detto, chi usa lo spray peperoncino parte dalla ragione, sarà onere dell'aggressore dimostrare che è stato utilizzato in maniera impropria, e nessun aggressore viene in tribunale a dire io l'ho aggredito ma non così tanto. Quindi è già partire con un punto a favore usare lo spray anziché usare le mani, pensi un po'. E noi stessi nelle forze dell'ordine
molto meglio
siamo
dire,
uomini,
io sono bello grosso, sono bello grosso, robusto, faccio arti marziali e mi difendo da solo. No, è sbagliato, con lo spray puoi difenderti nei margini della legge. Se tu dai un cazzotto a uno, anche se è un delinquente che ti aggredisce col coltello e gli fai molto male, è da discutere, o sbaglio?
Esatto, perché ci sono sempre delle lesioni, ossia un tempo di guarigione della ferita che si provoca, un naso rotto, denti rotti, quello che sia. Lo spray non causa lesioni, dopo 30 minuti la persona è esattamente come prima, quindi il tempo che va a pronto soccorso a dire ho gli occhi gonfi è passato tutto e non c'è alcun tipo di risarcimento da fare. Lo spray peperoncino è la migliore difesa, più intelligente che ci sia.
Allora, vediamo l'uso adesso, tutto. Io ce l'ho in tasca. Sono stato bravo perché non ho la cuffietta, stavo attento attorno, vedo una persona che in maniera inequivocabile mi sta venendo addosso, che vuole aggredirmi o comunque ha un atteggiamento che vuoi, che fai, dammi l'accendino, così. Tirarlo fuori che è un deterrente, se lo tiri fuori devi usarlo, vale come per la pistola, e non tirarlo fuori e farlo vedere.
Allora, io lo tiro fuori e allungo il braccio per riuscire a spostare l'erogazione più lontana possibile dal mio viso. E metto l'altra mano, questa è proprio la procedura per le forze dell'ordine, davanti alla copertura degli occhi per evitare un'autoinalazione data da un vento magari di ritorno. Un consiglio che do è quello che vado a spruzzare e poi mi sposto, perché raramente, ma è successo, la persona che riceve lo spray diventa immediatamente, perde la vista temporaneamente ma subito, potrebbe caricare nell'ultimo punto in cui si ricorda di averci visto, e quindi noi dobbiamo spruzzare e spostarci. Così anche se lui ci carica la cieca non ci trova e comunque saremo in sicurezza. Una cosa
cercare
importante,
una via di fuga a quel punto, non stare lì a aspettare che succede.
Una cosa importante è che dato l'esiguo quantitativo 20 ml previsto dalla legge, io non posso permettermi di mancare il bersaglio perché ne ho poco a disposizione, e allora consiglio sempre uno spray che abbia una torcia. La torcia integrata che si accende quando io infilo il dito nel pulsante senza anche premere, ma si accende già, mi fa da mirino, e quindi dato che statisticamente le aggressioni avvengono in condizioni di scarsa luce o buio nella maggior parte dei casi, io non mancherò il mio bersaglio, quindi consiglio sempre uno spray munito di torcia. Perché
il bersaglio sono gli occhi. Il bersaglio agli occhi e il viso, non inutile spararlo alle gambe, agli occhi e al viso.
Esatto,
no?
Esatto. Quindi io ho bisogno anche di essere abbastanza preciso, e la torcia mi impedisce di sbagliare.
Allora, nessuna titubanza, se lo usate dovete usarlo bene, dovete stendere il braccio, se avete quello con la torcia funge come da mirino laser, lo illuminate, e dovete sparargli sugli occhi e sulla faccia, inutile dire se no gli faccio male, a quel punto... E se non fate male lui, voi a lui, lui fa male a voi. Quindi spararlo in faccia e spostarvi immediatamente e cercare la via di fuga. Non stare lì a aspettare che quello si riprenda, o sbaglio?
Esatto, bisogna allontanarsi dalla situazione di pericolo, questo è quello che vuole la legge.
Di solito cosa succede? Se lo colpiamo bene, se lo spray funziona, rimane confuso. Io ho visto il filmato, quello dei carabinieri nella metro di Milano. L'aggressore, una volta colpito, ha preso e scappato all'altra parte subito, si è allontanato, ha desistito immediatamente. Normalmente cosa accade statisticamente?
Nel 100% dei casi possiamo dire, o quasi, cambia la priorità del nostro aggressore. Cioè, mentre la priorità prima era quella di farci del male, adesso la priorità sarà gestire una situazione terribile, perché inizierà a non vedere più di lì a brevissimi istanti, a respirare male, a tossire, a lacrimare, a avere muco in bocca, e di conseguenza va in una situazione che deve gestire, che non ha mai provato prima, e quindi la sua priorità non è più quella di farci del male, ma è quella di gestire questa terribile situazione. Normalmente, se vengono investiti bene dal getto, prendono una posizione fetale, si chiudono a riccio.
A quel punto andarsene, non fermarsi lì a vedere che succede, scappare il più possibile, allontanarsi e, diciamo, rimettersi in posizione di sicurezza. Beh, mi sembra che abbiamo detto tutto, mi sembra che sia stato utile per gli ascoltatori, perché no, si fa presto a dire compro lo spray al peperoncino ma non serve a niente, se l'aggressore tanto poi dopo si arrabbia di più. Ecco, c'è anche questa vicenda, molti mi hanno detto eh sì, lo usi, magari uno è energumeno così si arrabbia di più e ti mena il doppio. Non è così esattamente.
Allora, fa pensare quello che ha detto il primo spettatore che ha chiamato, che dice gli ho spruzzato lo spray e lui mi ha fatto questo, questo e quest'altro. Probabilmente non era uno spray di qualità, perché uno spray di qualità, noi abbiamo fatto numerosi test con diversi spray, anche con quelli con la torcia, uno spray di qualità ferma immediatamente la persona. Immediatamente.
Ultima cosa, se l'aggressore ha un'allergia allo spray al peperoncino, fatti suoi, non siamo responsabili.
Il cittadino non è tenuto a conoscere la cartella clinica del suo aggressore. Se ha un'allergia, l'importante è che il prodotto sia a norma. Quindi non c'è alcuna responsabilità, perché io non lo potevo sapere.
Grazie Manuel Spadaccini, grazie agli ascoltatori. Ci sentiamo domani.